Stavamo parlando qui in comunità dei cristiani che credono in Gesù, che dicono che hanno ricevuto Gesù e vivono per Gesù, dicono, ma dai frutti proprio non sembra. E poi ci sono scritture nella Bibbia che a volte sembra che la salvezza non si può perdere, è eterna, altre volte sembra dalle scritture che si può perdere. Quindi è un po' confuso capire un cristiano quando sai sicuramente che è salvo e quando no. Come possiamo capire questo?
È vero, ci sono scritture, per esempio, secondo Corinzi 13, 5, sono scritture che ci portano a controllare il nostro cuore. Gloria, ce l'hai?
Sì. Secondo Corinzi 13:5. Esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede. Provate voi stessi. Non riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi? A meno che non siate riprovati. Secondo Corinzi 13:5.
Quindi dice provate voi stessi, cioè non andare a dormire pensando, oh noi siamo qui, noi siamo là, io eccetera, c'ho lo Spirito Santo, sono battezzato nello Spirito, faccio miracoli, guarigioni, caccio diavoli. Gesù ha detto, Matteo 7, 21, che questo non significa niente. Puoi cacciare i diavoli, puoi fare, parlare in lingua, fare quello che ti pare, non significa niente. Dice, io non vi conosco.
E come esamini te stesso?
Beh, i frutti. Per esempio, questi qua di Matteo 7,21 avevano dei frutti, però sicurissimamente non avevano frutti di ubbidienza. Cos'è l'ubbidienza? L'ubbidienza è che tu vai in una chiesa dove c'è un pastore fuori binario, va bene, gli presenti delle scritture, presenti in amore, e lui non le riceve. Perché lui è cattolico, pentecostale, lui non. Figurati se tu, se vai ad ascoltare uno come te, tu non sei nessuno, che diploma hai? Quindi disprezza la parola. E
E quindi quel
questo
pastore non è salvato?
può darsi che non è salvato con la salvezza completa. La Bibbia parla di salvezza completa e salvezza iniziale.
Cioè, cosa significa salvezza iniziale?
E significa che c'è una salvezza che non è completa. La vediamo in Apocalisse, Gloria, Apocalisse 3:5. Scrittura che tutti conosciamo, ma non molti capiscono.
E qui in Apocalisse 3:5 c'è salvezza iniziale o
Sì,
cos'è?
questa è una salvezza iniziale lì.
Apocalisse 3:5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianchi e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Apocalisse 3:5.
Va bene, e questo qua, diciamo, era una chiesa, però c'erano alcuni che potevano essere cancellati, altri no. Che Dio li è, Gesù li vede vestiti di bianco, altri invece, come pastore, è morto. Ha il nome, se vivo, se è morto. Quindi questa è una salvezza iniziale. Cioè, essere nel libro della vita basta essere un cristiano mentale. Basta ubbidire i comandamenti.
Ubbidire ai comandamenti?
Sì, ubbidire i comandamenti del Vecchio Testamento
Ah,
e
ok.
anche un po' del Nuovo Testamento, però non con tutto il cuore, solamente in un modo religioso. Lo vediamo in Matteo. Il Matteo 19 parla di questo. Ci sono due versioni di questo avvenimento, Matteo 19, Gesù col giovane ricco, poi c'è anche un'altra versione un po' incompleta, Marco 10. Leggiamo la versione più
Ma una
completa.
cosa, la salvezza non è per grazia, senza opere.
Se è sempre per grazia.
E allora come può essere una salvezza incompleta, senza frutti, o una più completa? Come funziona questo?
Guarda, metti un dito qua e vai a Apocalisse 20 verso 15.
Apocalisse 20:15. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco.
Sì, che verso è 15? Ecco, leggi un pochettino prima dove dice secondo le loro opere.
12. Apocalisse 20:12. E vidi i morti, piccoli e grandi, che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti. E
E?
i libri
Ecco,
furono aperti.
leggi
E
chiaro.
fu aperto un altro libro, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Verso 12.
Capisci? Questa è una cosa strana, appunto, come tu chiedi,
Sì.
come giudicate secondo? È così. Io ho avuto grandi litigate con i religiosi. Siamo salvati per grazia.
Ma ci sono scritture che lo dicono.
E io gli dico, no, calma.
Ma come no? Ci sono scritture chiare.
Andiamo a Giacomo 2. Ci sono scritture, diciamo, se non hai opere non sei mai salvo. Né una salvezza iniziale, né anche una salvezza completa. Quindi, quella che abbiamo letto prima, Apocalisse 3,5, conosco le tue opere, dice. Uh-huh. E se vinci, ha detto Gesù, se vinci non cancellerò il tuo nome.
Sì.
Però dice, conosco le tue opere. E siccome conosco le tue opere, tu devi vincere. Se non vinci i tuoi peccati, eccetera, quello che è, il tuo nome può essere cancellato. Quindi servono opere nel Vecchio Testamento, ma servono anche opere in Cristo nel Nuovo per dimostrare che veramente è la salvezza è per grazia. Ma nessuno che è salvato per grazia poi non fa neanche un'opera in Cristo.
Ah, ok.
Perché allora, la salvezza è finta, la salvezza è finta, la fede è finta, è falsa. Aspetta che non ho finito ancora. L'hai trovato Giacomo 2?
Sì.
Ecco, verso lì, 15, 16, 17, dove comincia il discorso delle opere.
14. A che giova, fratelli miei, se uno dice di aver fede, ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Continuo?
Sì, tutto quello che dove parla delle opere. In avanti.
Abbiamo letto verso 14 e 26. Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta.
Sì, devi
Giacomo 2,26.
Devo tornare a 17, 18, 19, lì parla ancora di opere.
17, 18. Così è pure della fede, se non ha le opere, per se stessa è morta. Ma qualcuno dirà, tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, io ti mostrerò la mia fede dalle mie opere.
20, l'hai letto?
20. Ma vuoi renderti conto, o insensato, che la fede senza le opere è morta?
Ecco. Quindi la storia della grazia, il diavolo ci ha giocato sopra molto, no? Si è salvato per grazia, dicono gli imbroglioni. E allora, una volta che si è salvato, non devi fare più niente. Ci sono religioni che dicono è tutto predestinato, se sei salvato ti salvi. No, se tu non hai opere in Cristo, sei predestinato, ma non alla salvezza, non al regno dei cieli, però.
Cioè, vuol dire che la salvezza, sì, è un dono gratuito. Gesù te la dà senza richiederti niente. Ma poi, se tu non hai opere e proprio vivi come prima, come uno mondano, senza nessun cambiamento, vuol dire che la tua salvezza è solo un'illusione, non sei mai stato salvato.
Era un'illusione religiosa, come i farisei, super religiosi, ma non erano salvati. Tu puoi essere cattolico o pentecostale, quello che ti pare, ma se non hai opere in Cristo, non sei di Cristo. Sei un religioso che crede in Cristo.
Hai creduto che sei salvato, ma non lo sei.
Ma ci sono tanti modi di credere in Cristo. Come testimoni di Geova, che non è Dio, come i musulmani, che è un profeta, come gli indù, che è uno dei tanti dei. E poi c'è la maniera giusta, quella del Vangelo. Va bene?
Ma i cristiani dicono, tanti cristiani nelle chiese dicono, ma amo Gesù. Non è quello una dimostrazione che sono salvato? Lo amo. Sì, non ho grandi opere, ma lo amo. Ma
guarda, l'amore è un'altra cosa che il diavolo ci gioca. Ci sono religioni indù, buddiste, sono tutte basate sull'amore. New Age. L'amore è una cosa che ci gioca anche il diavolo, sull'amore. Cioè l'amore c'ha dei parametri. Non è che necessariamente il mio amore, il tuo, è necessariamente quello giusto. Ci sono dei parametri, si chiamano i comandamenti del Vangelo.
Infatti Gesù ha detto, chi mi ama osserverà la mia parola. È vero. Non solo amarmi, sentimenti di amore e basta, no, frutti.
Sì, Luca 6 dice, perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico? Va bene, hai trovato quello lì? C'è Matteo 19, eravamo lì.
Sì.
Vuoi cominciare l'inizio dell'avvenimento con il giovane ricco?
Matteo 19,16. Ed ecco un tale si avvicinò e gli disse, Maestro buono, che devo fare di buono per avere la vita eterna?
Maestro buono, cosa faccio di buono? Cioè questo con la bontà si compra la vita eterna, diceva lui.
Ed egli gli rispose, perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non solo Dio.
Bene, quindi qui lui sta parlando, a chi sta parlando? A un maestro. a un maestro buono. Cioè, quindi, se lui è buono, posso esserlo anch'io. Quindi qua o chiami Gesù maestro, allora non è buono, perché nessun maestro è buono. È mortale, carnale, umano, morente. Oppure ti rivolgi a Gesù come Dio, che sarebbe la seconda persona di Gesù, e allora non gli dice Dio buono, gli dice Dio. Quindi questo qui, ogni cosa che diceva si tirava la zappa sui piedi, avanti.
Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non uno solo, cioè Dio. Ora, se tu vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti.
Ecco, quali comandamenti? Di quali comandamenti sta parlando? Quello del Vangelo? No, i comandamenti del Vecchio Testamento. Sì. Sto parlando.
Egli gli disse, quali? Gesù allora disse, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dare falsa testimonianza. Onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso.
Allora l'uomo gli ha detto, oi, allora ci siamo qua. Allora andiamo bene.
Già fatto.
Qua, questi qua, io mi sono sempre dato da fare.
Verso 20. Quel giovane gli disse, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Che mi manca ancora? Gesù gli disse, se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri. E tu avrai un tesoro nel cielo.
Quindi, Gesù,
e poi vieni e seguimi.
Quindi Gesù sta dicendo, se vuoi avere la vita eterna, mantieni i comandamenti. Ma definiamo un po' lì Gesù con il giovane ricco.
Verso 22. Ma il giovane, udito questo parlare, se ne andò rattristato, perché aveva molte ricchezze. Gesù allora disse ai suoi discepoli, in verità vi dico, che un ricco difficilmente entrerà nel regno dei cieli. E ve lo ripeto, è più facile che un camello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Matteo 19, da 16 a 24.
Allora, significa che uno può essere salvato solo mantenendo i comandamenti?
Così dice Gesù, mantieni i comandamenti e vivrai e parlavi dei comandamenti del Vecchio Testamento, non uccidere, non rubare. Mm-hmm. Devi mantenere i comandamenti. Per avere la vita.
Cioè solo opere.
Opere, logico. Però Vecchio dice, Testamento è tutto opere.
E qual è la differenza poi Gesù dice se vuoi essere perfetto? Cosa significa allora?
Ma quello lì può significare solamente la sposa di Cristo. Quello può solamente voler dire la salvezza di Cristo che nessuno ti può separare. Come dice Giovanni 10, 28, nessuno le rapirà dalla mia mano.
E questo non è per opere?
Questo qui è per grazia, però come abbiamo letto in Giacomo, la grazia deve avere opere per dimostrare che era grazia vera e che era fede di salvezza, perché ci sono anche religioni false, cristianesimo falso, religionismo solamente per fare soldi, vangeli di prosperità, quelli della super grazia che loro fanno niente e sono salvi per grazia, falso, falso. La grazia non funziona senza opere.
Allora, ci sono due modi di salvarti, o mantenendo i comandamenti, o per essere perfetto ricevi la grazia e fai le opere. Però a me sembra che la seconda versione è più facile, no? Perché fa Gesù tutto, ti salva per grazia, è un regalo, e poi ti aiuta a fare anche le opere.
Molto più facile, solamente che c'è subentra il peccato, il mezzo cuore, l'amore per il mondo, il cristianesimo falso, cristianesimo ipocrita, e allora non è più fede vera. E la fede non vera o la fede a mezzo cuore non riceve la grazia della salvezza. Puoi fare la scenetta, puoi fare la scenetta che vai in chiesa, ti siedi, ti batti il petto, ti metti a pregare in lingua, tutte scenette. Che pregare in lingua non vuol dire che sei salvo.
Sì, perché a me sembra più facile, ma al giovane ricco non è sembrato più facile, perché lui è andato via rattristato, non voleva dare tutto se stesso a Gesù. Cioè, quando Gesù dice se vuoi essere perfetto, non è sufficiente solo ricevere la grazia, devi dare tutto te stesso.
E la grazia, ma la grazia è una parola che il diavolo sta usando molto. La grazia non è una cosa per nascondere i peccati, non è una cosa per coprire la disubbidienza. Io non obbedisco a Gesù neanche in quello che potrei, non evangelizzo, non amo la mia famiglia, non sono fedele, mi solo scaldo una panca la domenica. Questa, però c'è la grazia, non c'è la grazia, c'è il bastone, ci sono le punizioni. C'è Gesù che, come appunto dice in Apocalisse 3,14, che ti vomiterò dalla mia bocca. Dov'è la grazia? Non c'è la grazia. La grazia non è per coprire le disubbidienze, come dicono, come sembrano farci credere i falsi profeti. La grazia è per aiutarci a ubbidire al Vangelo, per aiutarci a seguire il Signore. Ecco cos'è la grazia.
Abbiamo letto Apocalisse 20:11-15, dove le persone vengono giudicate per opere.
Per le opere.
Questi sono quelli della prima categoria, del giovane ricco che dice: mantieni i comandamenti, avrai vita eterna. Sono gli stessi?
Esatto, gli stessi. Non è la salvezza per grazia di Cristo, che poi naturalmente, ripeto, la grazia, se sei salvo veramente, avrai le opere di salvato. Se tu sei un albero di pesche, dovrai produrre pesche, se no sei un albero sterile da essere tagliato, buttato nel fuoco. Sei un ramo sulla vite che non produce niente, non produce uva, e Gesù dice a mio padre, lo purga, lo pota, lo taglia, lo getta nel fuoco. Quindi, questa storia della grazia, che uno non ubbidisce al Signore in quello che può. E se non obbedisce, però c'è la grazia. Questo è un satanismo puro.
Ma per esempio l'esempio di giovane ricco, che Gesù le ha detto abbandona tutto quello che hai e seguimi. E lui se ne andò rattristato. Cioè, tu dici, obbedisci Gesù in quello che puoi. Lui ha sentito nel suo cuore che non poteva obbedire in questo, abbandonare le sue ricchezze. È troppo per lui.
Nel suo cuore non lo sentiva.
Quindi è giusto o sbagliato quello che
stava
lui sentiva?
Stava seguendo i suoi sentimenti. Lui si sentiva che non poteva,
Sì. Perché
lui guardava se stesso, i suoi sentimenti. Io stamattina mi sento così, come fanno oggi, no? Mi sento di andare al bagno delle donne, mi metto un po' di rossetto e vado. Mi sento così, quindi se mi sento io è giustissimo. Quell'altro si sente di fare, non so, una strage col mitra, si sente così. Non seguiamo i sentimenti, non andiamo in giro a fare quel che ci sentiamo. Devi guardare i comandamenti. Prima il Vecchio Testamento, allora. Adesso i comandamenti del Nuovo Testamento.
Quindi tu dici, fai quello che puoi per Gesù. Se io vengo e ti dico, Giuseppe, io faccio quello che posso, ma guarda, alcune cose proprio non posso.
Attenzione, attenzione che a volte quando diciamo non posso, stiamo in effetti, intendiamo, non voglio.
In quel senso.
Hai capito? Io mi sento, lo sento io fortissimo che devo andare con la moglie del mio amico. Ma lo sento forte,
No, aspetta.
Forte. E quello che ti senti te, cioè non è che interessa a nessuno. Com'è che sentiva Abramo quando doveva offrire Isacco? Abramo non gli interessava come si sentiva.
Si sentiva di morire dentro.
Gli apostoli, com'è che si sentivano che erano perseguitati, picchiati, uccisi? Non credo che si sentivano, però ci sono dei comandamenti, stessi comandamenti che Gesù ha dovuto obbedire, e anche se gli è costato tutto. Vedi, oggi in questo mondo anticristo hanno fatto un idolo, c'è un grande idolo demoniaco che si chiama dipende come mi sento, dipende come mi sono svegliato stamattina. Questo sarà vero per te, ma non è vero per me. Cioè hanno cambiato la parola opinione e gli hanno messo un'altra parola, verità. Invece di dire questa è la tua opinione, questa è la mia, e siamo sbagliati tutti e due probabilmente, dico questa è la verità per te e quella è la verità per me. Vedi, nel mondo hanno fatto un idolo e fanno guerra nel nome di come io credo che devono essere le cose. Quindi
come
attenzione noi cristiani, perché adesso questa bugia è entrata anche nelle chiese. Si chiama denominazionalismo, confessionalismo, parrocchialismo, religionismo. Uno dice io sento, il Papa dice mi sento infallibile. Tu chi sei tu per contraddirmi? Io sono sua santità. Mi sento una santità. Poi non ne azzecco una, un'altra storia.
Amen, amen, Dio ci liberi.
Attenzione, Attenzione a non svegliarci la mattina e dire vediamo come mi sento. Era il giorno del Calvario. Come credi che si sentiva Gesù? Ricordiamo che Getsemani, il Padre allontana questa coppa da me.
Sì. Cioè seguiamo la parola, non i sentimenti. E ci spieghi per favore la differenza quando Dio dà la grazia e quando non la dà.
E infatti dice Giacobbe l'ho amato e Esaù l'ho odiato.
E come mai?
Come mai? Perché questi qui della supergrazia sono imbroglioni, sono falsi profeti. Questi qua non è vero che Dio dà la grazia a tutti.
Ma è Dio che decide a chi darla, a chi non darla.
Non voglio usare la parola merito. Dice, voglio usare la parola che Dio conosce il nostro cuore. Dio conosceva il cuore di Giacobbe e gli ha elargito la grazia e lo ha perdonato che lui ha ingannato Esaù. Gli ha dato con un piatto di minestra, l'ha truffato, si è fatto dalla primogenitura. Poi però ha dovuto lottare con un angelo tutta la notte.
Sì, ma Esaù non doveva venderla, anche lui è colpevole.
Sì, però Dio l'ha messo alla scuola di Labano, suo zio, che era imbroglione peggio di lui. E allora trovando un imbroglione peggio di lui, ha capito che imbrogliare non è buono. Giusto. Se lui aspettava il Signore, ci pensava il Signore a dargli la primogenitura, era profetizzato, mm-hmm. alla nascita profetizzato che il maggiore servirà al minore. E allora perché Dio dà la grazia a Giacobbe ma non a Esaù? Tutto dipendeva dal cuore di questi due. Mm-hmm. Il cuore di Esaù era un cuore che ha fatto nauseare Dio. Ha rinnegato la primogenitura che rappresentava Dio mm-hmm. per un piatto di minestra. Vuol dire che la classificava niente, il numero uno, e due era imbroglione. E allora la grazia Dio non te la dà se sei come Esaù. Guarda, Romani 9,13 c'è una bella scrittura terribile per Esaù e bellissima per Giacobbe. Ce l'hai lì?
Romani 9,13, come sta scritto, io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù.
Romani
9,13.
Guarda, questa qui è una cosa che, diciamo, scioccherà. Specialmente certe guide predicatori evangelici che hanno false dottrine della supergrazia. Non è vero che tutti gli evangelici hanno supergrazia. Dio benedica le pecorelle evangeliche, ma questi insegnanti evangelici, il Signore userà il bastone contro loro. Perché non è vero che Dio dà la grazia a tutti. Lui guarda il cuore, dipende non dal merito magari, ma sicuramente dal cuore. Se il tuo cuore è più o meno con quello di Esaù, non c'è grazia per te. Mm-hmm. Non è importante se sei il figlio di Isacco, non è importante se sei credente, protestante o cattolico. Non c'è grazia né per te né per me se il nostro cuore assomiglia a quello. Se invece abbiamo il cuore come Giacobbe, che amava il Signore, e allora per te c'è grazia. Quindi è una bugia del diavolo che la grazia c'è per tutti. Non è vero. Prima o poi ci sarà una grazia per questo, per quello, per del cibo, per la salute, ma riguardo alle benedizioni eterne dipende dal nostro cuore.
Quindi Gesù ha detto al giovane ricco, se vuoi essere perfetto, questa perfezione allora si inizia nel cuore, dall'amore che tu hai verso il Signore, come Giacobbe, anche se sei pieno di difetti, di problemi, se hai quell'amore nel cuore, prima o poi farai anche le opere e così dimostri la tua salvezza.
Amen. Amen, perfetto. Ottima predica.
Non sto cercando di capire come posso assicurarmi che sono salvata e che faccio parte della categoria di quelli che vogliono essere perfetti, cioè il libro dell'agnello.
Beh, non c'è niente che puoi fare, devi confidare in Dio. Però, sono 2000 anni che gli ebrei cercano di salvarsi e Dio non gli dà la salvezza. Cioè devi anche predisporti a ricevere Gesù. Devi anche fare la tua parte. Cos'è? Aprire il cuore, confessare i peccati, cioè devi fare la tua parte, il Signore fa la sua.
Stavo leggendo stamattina Apocalisse 12:11 che dice lo hanno vinto all'anticristo, al marchio della bestia, perché non hanno amato la loro vita. E credo che è quello che spesso ci manca. Dobbiamo amare il Signore più di noi stessi e solo così possiamo vincere il diavolo. Se no, lui vince a noi. Dobbiamo amare Gesù più di noi stessi, dei nostri desideri, dei nostri pensieri, sentimenti, di tutto. Amarlo di più. E allora hai vinto.
E poi non sai mai cosa il Signore ti chiede. Al giovane ricco gli ha chiesto: abbandona tutto, dallo ai poveri e seguimi. Invece, per esempio, al centurione che Gesù gli ha detto: nessuno in Israele c'è tanta fede come questo centurione. Non gli ha detto di abbandonare tutto, ed era un ricco.
È vero,
Zaccheo dice: la
è
metà
vero.
delle mie possessioni le do ai poveri. Non gli ha detto abbandona anche tutto il resto. Però il
No.
giovane ricco sì, perché? Perché ogni persona ha un idolo diverso che lo blocca. Tu vedi i sette messaggi alle sette chiese dell'Apocalisse, capitoli 2 e 3. Gesù dà sette messaggi diversi. Chi vince questo? Devi vincere quest'altro, devi vincere quest'altro. Tu devi vincere quello. Sette cose diverse. Va bene? Dipende cos'è che il diavolo sta usando per bloccare la tua salvezza, sta usando per guidarti all'inferno, sta usando per distruggere la Chiesa. E i peccati sono molteplici: questo orgoglio, superbia, egoismo, arroganza, false predicazioni, falsa fede. Falso cattolicesimo, falso protestantesimo, dipende che falsità il diavolo sta usando per bloccarti. Allora Gesù dice: quell'idolo lì, quale? Sei adultero, devi abbandonarlo. Un altro dice, è lì che nel suo cuore adora i soldi, ma tu devi dare tutti ai poveri. Abramo, che queste cose le aveva superate, gliene mancava una prova che ancora non aveva passato Abramo. Sacrifica tuo figlio. Non c'era nient'altro. Per Abramo non gli costava niente dare tutti i suoi soldi, i suoi cammelli, le sue pecore, le sue capre. No, gli va a chiedere una cosa che Abramo non si aspettava, una cosa che era sbagliata a fare. E la prova di fede era anche di vedere se Abramo stava veramente udendo la parola di Dio, la voce di Dio. Perché se Abramo non era in contatto col vero Dio, con la vera voce, chiunque avrebbe detto: no, quello è il diavolo. Il diavolo mi dice di sacrificare mio figlio. Non può essere Dio, perché Dio è amore.
Sì.
E allora a volte Dio ti mette alla prova, ti dice cose, ti chiede cose che non sono normali. E allora Geremia 29,13: tutti i profeti di Israele erano falsi, ce n'era solo uno che diceva la verità. I profeti falsi dicevano: Dio ci ama, come predicatori della supergrazia di oggi. Dio ci ama, certo che ci ama. Dio è potente, certo che è potente. Dio vuole liberarci da Babilonia, logico. Dio può vincere i babilonesi, è logico, schiocca le dita, guarda gli egiziani nel Mar Rosso. Però tutti i falsi profeti dicevano la cosa che sicuramente sembrava giusta. Dio ci proteggerà perché noi lo serviamo. I babilonesi mica servono Dio. Certo che verrà dalla nostra parte. E questi sono i falsi profeti. Come fai a sapere che erano falsi dopo tutte queste cose giuste? Come fai a sapere che i predicatori della supergrazia sono nel falso, che dicono tante cose belle? Arriva Geremia, il vero profeta, e dice: Dio ha mandato Babilonia per distruggervi. Ma come non ci ama? Vi ama per via vostra disubbidienza. Disubbidienza, una lista di disubbidienze. Dio vi distrugge e userà Babilonia, che l'ha chiamato Nebuchadnezzar, il mio servitore. Verrà e vi distruggerà. Legge il libro di Geremia. Come fa uno a dire: chi ha ragione qui? Tutti i profeti che profetizzano lodi a Dio, Dio è potente, Dio ci ama, tutto vero, come i falsi profeti della supergrazia. Dio ci ama, Dio qua, Dio là, Dio è grande, potente, c'è la grazia, nella Bibbia la grazia. Arriva un Geremia e dice: no, Dio vuole distruggervi. Come? Sì, arriverà Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, sì. Adesso si chiama l'Anticristo, ma viene. Viene Babilonia a distruggere tutto Israele, a bruciare il Tempio. Infatti ha detto, in un capitolo di Geremia dice, se voi non vi pentite, questo Tempio sarà ridotto in macerie. Quando ha detto quello, non so se Geremia 26 è uno di lì, quando ha detto quello dice, oh, ok, abbiamo capito, qui bisogna ammazzarlo questo qua. Blasfemia. E Geremia insisteva. L'hanno preso, l'hanno buttato in prigione, lo volevano uccidere. E Geremia continuava, Geremia andava avanti. Va bene? Giunge il momento di Geremia 29,13. Ce l'abbiamo? Me lo dai, Gloria?
Sì.
Geremia 29,13. Come fa a sapere la differenza tra Geremia 1 solo, che sembrava un allucinato, un abbagliato, sicuramente un superbo che voleva fare il profeta, dicevano loro, e centinaia, forse migliaia di falsi profeti che dicevano Dio ci ama, Dio è grazia. Cosa dice?
Geremia 29,13.
Questo è il modo per sapere se ha ragione Geremia o falsi profeti, e anche oggi è la stessa storia.
Mi cercherete e mi troverete quando mi cercherete con tutto il vostro cuore. Geremia 29,13.
Allora, qui Dio diede la risposta. Volete sapere come si fa sapere se Geremia o i falsi profeti? Volete sapere se uno ha ragione e tutti torto, oppure tutti quanti, democraticamente la maggioranza, 99 contro 1, tutti torto e lui ha ragione? Dovete cercarmi con tutto il cuore. Quindi non stiamo qua a credere a quello che dico io, frate Giuseppe, o quello che dice la Chiesa Pentecostale o il pastore. No, qui bisogna cercare Gesù, bisogna cercare il Signore in ginocchio, pregare in lingue, pianti, lacrime, digiuni e aspettare finché Dio risponde. Ci può mettere un mese a rispondere, non perché Dio è addormentato, perché siamo noi addormentati, siamo noi che abbiamo bisogno di un mese. Siamo noi che dobbiamo uscire dal letargo religioso e ci vuole un mese. Siamo noi che ci mettiamo un mese a toglierci i paraocchi. Siamo noi che ci vuole un mese a arrivare al livello di disperazione, preghiera normale, preghiera meno normale, preghiera un poco disperata, una preghiera un po' più disperata e ancora di più, finché diciamo Signore. E allora, guarda, qui preferisco, che posso dire? Morire, ma io devo avere questa risposta. E digiuni tutti i giorni, mezza giornata, anche qualche ora. Poi digiunare quanto ti pare. Finché Dio non ti risponde e ti dice, hai ragione e quegli altri hanno torto. Hai torto e quell'altro ha ragione. Di solito la ragione è di quello che viene con la parola. Non la parola usata come farisei in presunzione, la parola usata in umiltà e in amore. E continua a pregare finché Dio non ti risponde. Fratello, sorella, hai un problema? Sei in un'afflizione che non sai se destra e sinistra, se cattolico protestante, oppure se cattolico protestante religioso o Dio? Qual è la parola da che parte guida? La bussola. Spirito Santo, vieni. E quando Dio finalmente ti risponde, può non essere quello che pensavi. Tu cattolico potrebbe darsi che la risposta non è cattolica, protestante lo stesso. Digli a Abramo di andare a chiedere a un cattolico, a un protestante, che gli doveva sacrificare suo figlio. Vedi cosa ti dicono. Ti dicono oggi quello che gli avrebbero detto ieri, 4.000 anni fa, Abramo, 4.000 anni fa. Tu sei impazzito. Non l'ha detto neanche a Sara. Non so se Sara era cattolica o protestante. Io credo che era una brava donna. Neanche a Sara. Dio gli parla di ogni mattina. Presto parte.
Wow.
Presto. Perché? Perché non voleva aspettare che il diavolo veniva con buone idee. La montagna di Moria. Moria. che dove c'è Gerusalemme oggi, era a 3 giorni di distanza. E perché Dio deve mandarlo a 3 giorni? Che le rocce sono meglio, là, sono più sacre? L'ha mandato là perché Dio voleva che lui ci riflettesse per 3 giorni. Sei sicuro che sei disposto a sacrificare, a offrire tuo figlio? Per 3 giorni. Immagina col diavolo in groppa, sussurrate, sei impazzito. Come glielo dirai a Sara? Sara dirà, hai sacrificato mio figlio, adesso ti faccio la pelle a te. Come glielo dirai? Chissà cosa accidente gli diceva il diavolo. Ha tentato persino Gesù. Mm-hmm. E Abramo andava con la morte nel cuore. Siete passati a volte con la morte nel cuore a fare cose? Ci siete passati a volte? Una volta c'era uno dei miei figli che stava morendo in ospedale e avevo la morte nel cuore. Quanto avrei preferito morire io? E dopo 7 giorni, una preghiera, abbiamo fatto una preghiera con tutto il cuore. Ci abbiamo messo 7 giorni a metterci tutto il cuore. 7° giorno, mio figlio è guarito in un attimo. Abbiamo imposto le mani che non respirava, non poteva respirare. Abbiamo imposto le mani sull'incubatrice. Immediatamente ha cominciato a respirare. Amen. Mio dolce figlio John, siccome il Signore l'ha usato, lo sta usando e lo userà, il diavolo dice, alt, questo lo uccido. Quando Dio vuole usare una persona, succede sempre qualcosa. Grande Gesù. Appena nato, subito, Erode dice, ci penso io. Il dragone di Apocalisse 12, con la bocca spalancata davanti alla donna che stava per partorire. Sapete quando i bambini escono? E il dragone era pronto. Il dragone si chiamava Erode. Pronto. Apocalisse 12, 5, 6. Dragone posizionato, sai, come quei coccodrilli, no? Pronto a mangiare il bambino. Quando Dio vuole usarti, il diavolo, la prima cosa che fa è cercare di ucciderti. Quando Mosè ha dovuto lasciarlo fluttuare, andare sul fiume. Alleluia.
Amen. My question I had about this subject was, if someone speaks in tongues and does healings and does what most people would think are gifts of the Spirit, they are active in this sense.
Una domanda che avrei è, quando qualcuno è attivo nello spirito e fa anche, per esempio, guarigioni,
speaking in tongues,
parla in lingue,
aren't these proofs that he's saved?
Queste cose non sono una dimostrazione che quella persona è salva?
In fact, some preachers don't accept that you have the Holy Spirit. They say you don't know if you have the Holy Spirit unless you speak in tongues.
Infatti, alcuni predicatori non accettano che, non, dicono che una persona non può avere lo spirito se non parla in lingue.
Sì, ma vedi, cioè mettono nelle religioni, mettono delle etichette, si inventano dei dogmi. Se non parli lingue non è lo Spirito Santo,
sì.
Stupidaggini così, no? Uno non c'ha il dono delle lingue, magari c'ha il dono dei miracoli. Per i religiosi, guarda, c'è una scrittura qui in Romani che stavamo leggendo. Me lo leggi, per favore?
Sì, Romani 8:13. Perché se vivete secondo la carne, voi morirete. Romani 8:13.
Ecco, cioè qui sta parlando a una chiesa, sta parlando ai Romani. Uh-huh. Galati 5:4 dice, voi siete scaduti, caduti dalla grazia, sta parlando a una chiesa. Ai Corinti, quando dice cercate e controllate, secondo Corinzi 13:5, controllate se siete nella fede. Sta parlando a chiese che Corinti operavano nei doni dello Spirito. E poi ne vediamo in Matteo 7:21-23, abbiamo abbiamo letto, abbiamo detto, abbiamo parlato, che questi facevano miracoli, questi cacciavano demoni, profetizzavano. E come fanno a profetizzare senza Spirito Santo? Gesù non ha detto avete dato false profezie, no, avete profetizzato. E come profetizzi senza Spirito Santo? Cioè, il diavolo aveva lo Spirito Santo in cielo. Non poteva essere un arcangelo e tutti i suoi demoni, certo che avevano lo Spirito Santo. Cioè, il Spirito Santo non è come il Vangelo, il falso Vangelo della supergrazia, che siamo sotto la supergrazia, facciamo quello che vogliamo. No, gli angeli di Genesi 6 che ebbero sesso con le donne, Genesi 6, verso 3, e quelli lì erano figli di Dio, certo che non lo Spirito Santo. Però cioè, il fatto che lo Spirito Santo non ti dà garanzia che hai la salvezza di Cristo, che sei scritto nel libro dell'Agnello, devi, come dire, dice Gesù in Matteo 24, 13, se continuate fino alla fine sarete salvati.
Ma hai detto che se hai lo Spirito Santo non è una garanzia che sei salvato?
Sei salvato, però il libro dell'Agnello è un'altra cosa.
Ah, ok. Puoi essere salvato, andrai nel paradiso, non nell'inferno, però non significa che entri nel libro dell'Agnello.
Ma non so dove vai, non voglio dire vai in paradiso se Dio decide quello. Però ci sono diverse direzioni, alle chiese di Laodicea, andrà in un posto dice dove sono vomitati, è in paradiso quello, ma non lo so io.
Ma no, non andrà nell'inferno?
Saranno, no, però possono andare nella nuova terra,
sì.
Va bene? Mm-hmm. Il diavolo è cacciato sulla terra, Adamo ed Eva furono cacciati fuori dal giardino sulla terra. Mm-hmm. Quindi attenzione a non essere dogmatici e dire il Papa è infallibile, quel pentecostale parla in lingue e allora lui è salvato. Sì, è salvato, ma non addormentiamoci sulla salvezza per grazia, se non è il libro dell'Agnello di Cristo. Il libro dell'Agnello di Cristo è il libro dove ci entrano i martiri, dove ci entrano i santi, quelli che hanno frutti di salvazione. Sedersi su una panca di una religione, a scaldare una panca, non è un frutto, è una rappresentazione di un falso cristianesimo. Però parlare in lingua, cosa vuol dire? La Bibbia non dice da nessuna parte che parli in lingua e sei salvato, che rimani salvato o che sei sul libro dell'Agnello.
Ma non pensi che sì, sono salvati, non andranno all'inferno perché credono in Gesù, solamente che non sono la sposa, perché ci sono anche diversi livelli di ricompense, no?
Sì, però il libro dell'Agnello è un'altra cosa. Il libro dell'Agnello è la sposa di Cristo e non sta a me e a nessuno decidere chi va sulla nuova terra, chi va all'inferno, chi viene vomitato, chi è l'Odissea. Uh-huh. E non sta a me a dirlo e nessuno può dirlo.
No.
Io, la domanda che ho fatto all'inizio di questo messaggio è: assicuriamoci, fratelli, chi assicuriamoci? Io e te, noi a casa nostra, qui sotto questo tetto, noi la missione dello Spirito in tutto il mondo. Non stiamo lì a puntare il dito alla religione di qui e alla religione di là, che noi possiamo essere i peggiori. Se togliamo gli occhi da Gesù, se noi qui in questa casa potremmo avere qualcuno, potrei essere io, tu, chiunque, che è scritto sul libro della vita, non dell'Agnello. Come si sa la differenza? I frutti, come ci comportiamo, come camminiamo. Solamente i frutti dell'Agnello mostrano che siamo sul libro dell'Agnello.
And if you're in the book of the Lamb, that means that you're going to be in New Jerusalem, right?
E se uno è scritto nel libro dell'Agnello, significa che entrerà nella Nuova Gerusalemme?
Guarda, Apocalisse 21, 27, è la scrittura, andiamo lì per cortesia. Lì parla e dice chi entra nella Nuova Gerusalemme. Ce l'hai?
Sì. Apocalisse 21, 27. E nulla di mondo e nessuno che commetta abominazione o falsità vi entrerà mai, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello. Apocalisse 21, 27.
Sufficiente come risposta o devo elaborare?
Right, clear.
È contento.
Forse la tua domanda, forse volevi chiedere qualcos'altro, forse la tua domanda poteva essere, correggimi, Tutti quelli che sono nel libro dell'agnello andranno a noi a Gerusalemme?
That's the next step.
Questo è il prossimo passo, dice Paul.
Secondo me sì. Non lo dice questa parola tutti. Uh-huh. Ti posso dire come lo vedo io. Va bene? Credo di sì. Perché se sei nel libro dell'agnello entra nella categoria di Giovanni 10:28 che dice io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà delle mie mani. Cioè sono le mani di Gesù, come dice Romani 2. Vai Romani 2, per cortesia.
Ok.
Ci sei?
Sì.
15.
Romani 2, 15. Questi dimostrano che l'opera della legge è scritta nei loro cuori per la testimonianza che rende la loro coscienza e perché i loro pensieri si scusano e anche si accusano a vicenda. Romani 2, 15.
Ecco, questa scrittura cosa mostra? Mostra che la nostra coscienza in Cristo, avendo Cristo, ci porta sempre a pentimento. Va bene? Uh-huh. Leggiamo anche il 4.
Romani 2, 4. Ovvero disprezzi le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza e longanimità, non conoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento. Romani 2, 4.
Quindi qui mostra che questo è il libro dell'agnello, cioè una volta che sei libro dell'agnello, la bontà di Dio ti porta al ravvedimento e tu rimani sempre pulito. E questo è il sangue di Gesù.
Amen. Grazie a Dio per quello.
Però se sei solamente nel libro della vita, non dell'agnello, è lì allora...
Non dipendi.
Capisci?
Ma anche lì la tua coscienza dice qualcosa, ma
sì,
non la segui.
Sì, però Paolo ha detto che alcuni hanno la coscienza indurita.
Ah, sì.
Una coscienza che non funziona più. Uh-huh. Ed essendo nel libro della vita può essere cancellato.
Vero.
Per entrare nel libro dell'agnello, come ha detto Gesù al giovane ricco, dipende qual è l'idolo che ti blocca. Uh-huh. Uno può essere un adulterio, quell'altro può essere amore per il denaro, il giovane ricco, quell'altro può essere un fariseo. C'è una lista di 7 punti in Apocalisse capitolo 2 e 3, le 7 chiese. Solo una chiesa l'ha superata, è stata fedele. E le altre 6 non hanno superato niente. Con le vittorie che dovevano conseguire, quell'idolo di abbandonare era ancora lì e il diavolo poteva, come dice anche una delle chiese, dice chi vince non sarà colpito dalla seconda morte. Sta dicendo che guarda che se te non superi questa prova ci sarà la seconda morte, c'è nel lago di fuoco.
Una domanda, le 10 vergine, 5 entrano?
Nella camera nuziale
e 5 non entrano, ma sono tutte 10 salvate o no?
Ecco, questo è un altro buon punto, perché questo è della supergrazia, questa è un'altra buona scrittura, mostrare che la supergrazia non esiste. Perché c'è la grazia per le 5 con le 5 vergini con olio e perché non c'è la grazia per le 5 vergini senza olio, se la grazia è uguale per tutti. Ottima scrittura. Quindi tu chiedevi però?
Chiedevo che le 10 vergine sono tutte 10 salvate, anche se 5 non entrano nella camera nuziale?
A me sembra di sì. Però non sono spose di Cristo. Ora, cos'è sta camera nuziale? Secondo me, è la Nuova Gerusalemme. Non entrano nella Gerusalemme. Dove vanno? Ma insomma, nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Ci sono anche dimore senza camera nuziale. Uh-huh. A me sembra così.
Allora, sono salvate, non è che vanno all'inferno perché credono in Gesù.
Sono vergini con la lampada, lampada vuota, ma c'hanno una lampada, una pentola, c'hanno di qualcosa.
But they're not in the... they don't enter New Jerusalem.
Right? Però non entrano nella Nuova Gerusalemme.
Non entrano nella camera nuziale che, secondo me, è la Nuova Gerusalemme.
Because it says New Jerusalem came down like a bride adorned for husband.
Perché
right?
Dice in Apocalisse la Nuova Gerusalemme scende come una sposa adorna per il suo sposo.
Apocalisse 21, 1 a 13 scende come una sposa. Quindi per questo è che io interpreto che la camera nuziale è la Nuova Gerusalemme. Grazie Signore, grazie Gesù. Signore, prego per i fratelli che ci ascoltano, Signore. Fratelli, verrà il diavolo, cercherà di ingannarci. Cercherà di farci rimanere a livello di una salvezza iniziale, la salvezza che aveva Adam ed Eva, la salvezza che ha portato alla morte. Una disobbedienza, morte. Non avevano la salvezza, avevano la vita eterna, sono due cose diverse. La vita eterna era a disposizione di tutti nel Vecchio Testamento, anche il giovane ricco di Matteo 19. Ma poi è venuto Gesù e ha detto: io non porto solo la vita eterna, porto anche la salvezza. Che dice 1 Corinzi 6, dice: siete stati comprati ad un prezzo. Quindi non apparteniamo a noi stessi. Ci sono dei predicatori che ho sentito, predicatori sfasati, televisione, magari nomi che conoscete, se ve li faccio, ma io non faccio mai nomi, che dicono: certo, possiamo rinunciare alla salvezza e andiamo all'inferno. Logico, Dio ci dà l'arbitrio. Falso. 1 Corinzi 6 dice: siamo stati comprati a un prezzo. Glorificate Dio.
Amen.
Quindi se apparteniamo a Gesù, che ci ha comprati dall'inferno, da Satana, costo la sua vita, non possiamo decidere di rinunciare alla nostra salvezza, visto che non è nostra. Il Signore nella sua saggezza ha messo la nostra salvezza nelle mani di Gesù. Dio non si fidava da mettere le nostre mani come nelle mani di Adamo ed Eva, che hanno rinunciato. Con un piccolo inganno hanno rinunciato. No, la messa nelle mani di Gesù. Come dice Giovanni 10:28, io do loro la vita eterna, cioè la salvezza di Cristo. E non moriranno mai e nessuno le rapirà dalle mie mani. E questa è la salvezza della sposa di Cristo, questo è il libro dell'agnello, questo non ha niente a che fare con il libro della vita, Apocalisse 3:5, questo è il libro dell'agnello, Apocalisse 3:18. Che nessuno può prendere il marchio della bestia, perché se nel libro dell'agnello c'è scritto.
Amen.
Apocalisse 21:27, credo, che dice: entreranno a noi Gerusalemme solamente quelli che sono scritti nel libro dell'agnello. Non è la salvezza nel libro della vita, che per vedere se ce l'hai devi andare al trono bianco dopo il millennio, e se lì c'è qualcosa che non ha funzionato vai nel lago di fuoco. Apocalisse 20:11-15. Queste sono le due salvezze. Per decenni e decenni io non ho mai capito questa differenza. Un giorno il Signore me l'ha rivelato. Sono due salvezze. Una salvezza e una vita eterna. Chiamalo come vuoi. Insomma, comunque uno è il libro della vita, che può essere cancellato. E uno è il libro dell'agnello, che nessuno mi dà una scrittura gentilmente. Vieni qua. Romani 8:38, le ultime due scritture.
Romani 8:38-39. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Romani 8:38-39. Amen.
Questo è il libro dell'agnello. Apocalisse 3:5, invece quella della vita, dice: se non vinci, vieni cancellato. Va bene, basta così, l'ho citato io. Vedete la differenza? Se non vinci, vieni cancellato. Se vinci, io non cancellerò. È un libro cancellabile, è scritto a matita. A matita. Non è scritto col sangue di Gesù, inchiostro indelebile. E allora, prego per me, per voi, per tutti noi, fratelli. Assicuriamoci che siamo scritti nel libro con l'inchiostro di Gesù, nel libro dell'agnello, da dove né angeli, né principati, né cose passate, né cose future, né demoni, né niente potranno separarci da Cristo Gesù. Questo è il libro dell'agnello. E allora io mi rivolgo a me, a te Angela, a tutti noi qui, e i fratelli che ci ascoltano, di qualunque religione sono, anche quei membri della nostra Chiesa, controllate oggi che siete nel libro giusto, che siamo nel libro giusto.
Amen.
Perché molti non lo sono. Gesù stava parlando di una Chiesa, era una Chiesa, la Chiesa di Sardi, e c'erano qualcuno che veniva cancellato. E allora che fare? Inginocchiarsi, dare cuore a Gesù e poi mettere le opere in Cristo. Sono solo i diavoli che dicono che le opere in Cristo non servono. Perché sono diavoli, cosa vuoi che dicano? Attenzione ai falsi profeti della grazia. C'è la grazia vera, c'è una grazia falsa. C'è un Cristo vero e un Cristo falso. Matteo 24:24 dice questo. Signore, aiutaci, Signore, tutti i nostri fratelli a fare un esame di cuore qui nella nostra casa, qui dove sono io, dove siamo noi, e tutti i fratelli nella nostra piccola chiesetta missione in tutto il mondo. Controllate il cuore, leggi di nuovo, per cortesia. Secondo Corinzi 13:5 e terminiamo dove abbiamo cominciato.
Secondo Corinzi 13:5. Esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede. Provate voi stessi. Non riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi, a meno che non siate riprovati. Secondo Corinzi 13:5.
E allora, cosa dice qua? Provate se siete nella fede. Ma qui sta parlando di Corinzi. Qui potevano dirgli, Paolo, ma scusa, ti sei dimenticato. Stai parlando dei credenti che siamo, direbbero oggi. Siamo sotto la grazia. Non siamo disgraziati, siamo graziati. Paolo, ma scusa, non sei pentecostale? Scusa, non hai sentito le ultime prediche? Gesù dice, provatevi. Chiesa dei Corinti, poi operavano nei miracoli, parlavano in lingue, anzi, li erano rimproverati che parlavano troppo in lingue. Leggilo, 1 Corinzi 14, parlavano troppo in lingue. Gli ha detto, calmatevi. Qua dobbiamo capire cosa accidente state dicendo. Ha detto, preferisco dire una parola che si capisce che 10.000 che nessuno capisce. Bello parlare in lingue, ma non come pappagalli. Controlliamo il nostro cuore, fratelli. Non andiamo a dire, ah, io sono cattolico, protestante, chi sei tu per insegnare me? Io non sono nessuno, però la parola vi deve insegnare, ci deve insegnare. Amen. Dio vi benedica. Amen.
Amen, amen. Grazie, amen. Gesù.